buongiorno a tutti per questa mattinata che, come dicevo ieri sera, si svolgerà in questo modo. Ci sarà una prima relazione di Don Luca, poi una breve pausa, la seconda relazione e poi le conclusioni finali con anche le presentazioni delle schede bibliche su Tobia. La parola a Don Luca.
Tutti, grazie a quelli che sono ritornati, sopravvissuti da ieri sera. Stamani, questa prima relazione, in cui spero siamo un po' più freschi, siete almeno voi un po' più freschi e riposati, la dedichiamo quasi interamente al testo dell'inizio del capitolo 8 di Tobia, la prima notte di nozze di Tobia e Sara. Un testo nel quale è contenuta l'unica preghiera di coppia che c'è in tutta la Bibbia. Pensate, la Bibbia parla tanto di famiglia, chissà quante volte presenta delle coppie che pregano, mai. È l'unica volta in tutta la Bibbia in cui appare la preghiera di una coppia, è il libro di Tobia. Non ci sono altri testi in tutto il resto della Bibbia. E poi, come vedremo, in realtà il narratore bara, perché mette la preghiera in bocca al solo Tobia, perché secondo le convenzioni ebraiche le donne non possono pregare insieme agli uomini. Ancora oggi, sapete, pregano separatamente, in sinagoga hanno un'altra collocazione. Quindi in realtà tecnicamente nella Bibbia non esistono preghiere di coppia. Qui ci viene in soccorso Girolamo, che con tutti i suoi cambiamenti qui almeno ne mette uno sensato. La mette in bocca a tutti e due, perché Girolamo, non essendo ebreo, non aveva problemi a far pregare insieme Tobia e Sara, anzi, vista la sua insistenza. Ma comunque questo è un altro discorso. Vediamo allora cosa accade la prima notte di nozze. Quando ebbero finito di mangiare e bere, vollero andare a letto. Accompagnarono il ragazzo e lo condussero nella camera nuziale. Tobia si ricordò dei discorsi di Raffaele. Prese dalla sua borsa il fegato e il cuore del pesce e li collocò sul braciere dei profumi. L'odore del pesce arrestò il demonio che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto. Raffaele lo seguì all'istante e poi lo incatenò mani e piedi. La scena è divertente, capite il senso del racconto. Se uno qui, come si diceva ieri sera, dovesse cominciare a dire: ma è successo davvero? Entriamo addirittura nella magia. Diventa molto difficile da spiegare un testo del genere. È evidente che è un racconto, quindi uno si deve chiedere perché il narratore mi racconta queste cose anche volutamente divertenti e colorite. Cos'è che sconfigge Asmodeo? È il pesce che Tobia ha pescato, cioè, fuori di metafora, è la sessualità vissuta in modo umano. Vi ricordate due cose aveva detto Azaria, Raffaele a Tobia? Hai vinto il pesce, quindi stai tranquillo, e poi prega. Tobia però fa la prima e poi farà la seconda. Il pesce bruciato sul braciere è il segno che la coppia ormai può partire, perché la sessualità non è più un qualcosa di cui aver paura, non è più un demonio che ti divora, non è un pesce che ti mangia e non è Asmodeo che ti distrugge. Si comprende allora come mai erano morti i sette pretendenti precedenti di Sara. Asmodeo, il distruttore, non a caso il termine significa il distruttore, è il segno che la coppia non può reggersi sul desiderio dell'altro, o magari sul desiderio del corpo dell'altro. Quei sette non amavano Sara, amavano il corpo di Sara, amavano Sara come un oggetto. È quel tipo d'amore basato sulla passione, che è frequente. Ah, ci si lascia bruciare dalla passione, ci si butta in un'avventura, poi quando si comincia a fare i conti ci si accorge che l'amore non c'è. Capitato anche a me, coppie che si separano, ma io ci facevo tanto bene all'amore. Sì, però non basta, non basta. Perché non è soltanto quello che crea l'amore, il desiderio, il sesso vissuto in maniera erotica, appunto, no? è un'illusione, tra l'altro, che copre la mancanza di amore. Arriva Asmodeo e distrugge la coppia. Adesso la coppia può partire perché Asmodeo è stato vinto e dunque la sessualità è vissuta in modo umano. Questo è il primo punto. Asmodeo non muore, viene incatenato, il che significa attenzione, perché se lo sciogliete si ricomincia. Ogni volta che la coppia ritorna verso Asmodeo, la coppia rischia di morire. Subito dopo, Tobia mette in pratica il secondo consiglio di Azzaria a Raffaele, che era: prima di unirti a noi, ricordate, invoca il Signore. E quindi la preghiera. Tutti erano usciti e avevano chiuso la porta della camera nuziale. Allora Tobia si alzò dal letto, notate il dettaglio, sono già andati a letto insieme. Due ragazzi giovani che si amano, la prima notte di nozze, non la passano a pregare davanti al Santissimo Sacramento. Sono già a letto insieme. Però Tobia dice: no, una cosa ci siamo dimenticati. Sorella, alzati. Sorella è un epiteto comune nella letteratura amorosa del tempo, anche nel Cantico dei Cantici. L'amata è chiamata sorella mia, amica mia, sorella nel senso lato del termine, evidentemente. Anche Toby aveva chiamato la moglie Anna sorella, era un modo di rivolgersi alla donna. Sorella, alzati, preghiamo e supplichiamo il nostro Signore perché ci doni grazia e salvezza. Dunque manca ancora qualcosa nella nostra coppia, manca Dio, altrimenti non si può partire. Essa si alzò e cominciarono a pregare e a supplicare perché fosse concessa loro salvezza. Il narratore qui è astuto. Cominciarono a pregare tutti e due, e poi subito dopo egli cominciò a dire: salva la liturgia ebraica, che nessuno gli potesse dire: ah, tu hai fatto pregare una donna con un uomo. Prima dice che lo fanno insieme e poi dice che Tobia lo fa da solo. Più coerentemente la versione latina mette: e dissero. Anche se qui Girolamo, come al solito, ci mette del suo, perché quando Tobia apre bocca direbbe a Sara, l'ho messo in nota: Sara, alzati, preghiamo Dio oggi, domani e dopodomani, perché in queste tre notti ci uniamo a Dio. Passata poi la terza notte avremo la nostra unione, quindi tre notti di preghiera, poi alla quarta si può fare, perché siamo figli di santi e non possiamo unirci come le genti che ignorano Dio. Di nuovo si ritorna sul tema che avevamo visto, ma questo non c'è nel testo di Tobia. Allora, qual è questa preghiera? Che è al singolare, ma la possiamo mettere in realtà anche al plurale, visto che poi il narratore ci dà l'indizio che è una preghiera condivisa. Tu sei benedetto, Dio dei nostri padri, e benedetto il tuo nome per tutte le generazioni, per sempre. Ti benedicano i cieli e tutta la tua creazione per tutti i secoli. La prima parte della preghiera l'abbiamo già vista nella preghiera di Sara, e tu sei benedetto. Quindi, grazie Signore perché noi siamo qua. Tu sei benedetto, sottinteso, per quello che noi qui rappresentiamo, per quello che noi siamo. La preghiera della coppia inizia ringraziando Dio, benedicendo Dio per la coppia stessa. Non so se chi di voi è sposato ci ha mai pensato, la prima cosa per cui pregare è il nostro essere coppia. Tu sei benedetto, Signore, perché siamo qua. E qui inizia la vita matrimoniale, quando la coppia riconosce la presenza di Dio come benedizione all'interno della coppia stessa. Tu sei benedetto. Ricordiamo, l'ho già detto ieri, che nella mentalità biblica la preghiera è prima di tutto benedizione, che sale o che scende, benedetto sia Dio oppure Dio ci benedica, che è la stessa cosa vista in un senso ascendente o in un senso discendente, creare una comunicazione di vita tra noi e Dio. Dunque il matrimonio si apre con la preghiera. E si comprende che la sessualità non è più un demonio, come dicevo, Asmodeo, dal quale stare lontani o dal quale essere dominati. Questa è una buona risposta che l'autore di Tobia dà al mondo nel quale si trova a vivere. Ieri dicevo che il libro di Tobia nasce in un contesto ormai ellenizzato. Israele è venuto a contatto con la cultura greca che ha invaso il Medio Oriente antico dopo Alessandro Magno. Ora, chi di voi ha un minimo di cognizione della cultura greca si ricorderà che nella cultura greca l'amore è un dio. Non dio è amore, attenzione, l'amore è un dio, Eros, che prende possesso dell'uomo e lo spinge a fare le cose più folli, gli fa perdere la ragione. L'amore non ha regole, non ha leggi. E oltre a questo c'erano anche altri problemi nella cultura greca che certamente toccavano da vicino la mentalità ebraica, per esempio l'amore omosessuale, che per l'ebraismo era un abominio, per il greco invece una cosa assolutamente normale, ma questo è un altro capitolo. Qui l'amore non è un dio, casomai l'amore nasce da Dio. Non si arriva a dire che Dio è amore, questo bisognerà attendere il Nuovo Testamento, e anche nel Nuovo Testamento bisogna attendere la fine del Nuovo Testamento, Giovanni, le lettere di Giovanni, per capire che Dio è amore, perché c'era un rischio dire che Dio è amore. Il rischio era quello di pensare che l'amore è un Dio, rovesciando la proposizione, che quindi l'amore è uno degli dèi, come lo pensavano i romani e i greci. Se qualcuno si vuole divertire a fare un confronto tra queste concezioni, potrebbe riprendere, molti la conoscono, quella tragedia di Sofocle, famosa l'Antigone, dove Antigone muore per amore, ma è un amore che non ha regole, non ha leggi, un amore che alla fine porta alla rovina, tant'è vero che l'unico che rimane vivo, Creonte, è l'unico che non ha amato, è paradossale, sul quale piombano sventure su sventure, mentre colei che ama è la vittima di tutta la storia, Antigone. E Nel terzo stasimo, nel terzo coro dell'Antigone, Sofocle canta la bellezza di Eros, la grandezza e la forza di Eros. Eros che distrugge le risorse umane, Eros che trascina gli animi dei giusti e ingiusti li rende a loro rovina. Quindi l'amore distrugge l'uomo, stravolge anche la giustizia. È folle chiunque tu possiedi, l'amore fa perdere la testa. E l'amore si siede in compagnia alle grandi leggi e invita, fa il suo gioco, la grande dea Afrodite. L'amore supera le leggi, non ha regole. Questa concezione dell'amore per un ebreo non poteva essere accolta. L'amore costruisce, non distrugge. L'amore non rende pazzi, ma se rende pazzi, rende pazzi in un altro senso, non in quel senso di far perdere la ragione. E dunque tu sei benedetto, Signore, perché ci hai donato questo amore, che non solo non distrugge, ma costruisce la nostra vita. Non è un oggetto dal quale siamo posseduti, quello è Asmodeo e è incatenato da una parte. L'amore è un dono per cui benedire Dio. Poi continua la preghiera e dice: tu hai creato Adamo e come aiuto e sostegno hai creato per lui Eva, sua moglie. Da loro due ebbe origine il genere umano. Tu hai detto: non è bene che l'uomo sia solo, facciamogli un aiuto che sia simile a lui. È una citazione quasi letterale di Genesi 2, che tra l'altro è la lettura della messa di domani. Né più né meno. L'autore di Tobia fonda la coppia sulla parola di Dio. Come se nel momento del matrimonio Tobia e Sara si ricordassero della parola di Dio. La nostra coppia si fonda sul progetto divino delle origini. Leggiamo la Genesi e scopriamo che cos'è la coppia. Vedete come Genesi 2 è davvero un testo fondante. Qui siamo nel terzo secolo, ma già veniva letto e già veniva considerato alla base della vita di coppia. Gesù farà la stessa cosa, lo dicevo ieri, quando i discepoli fanno a Gesù la domanda sul ripudio. Vi ricordate, i discepoli sono furbi, dice: ma tu ci dici di non ripudiare la moglie, però Mosè ci ha dato il permesso. Beh, anche quella è parola di Dio, e allora come la mettiamo? Deuteronomio è parola di Dio pure quella. Allora Gesù cita la Genesi, in principio non era così, quindi considera questi testi come testi fondatori. Alla luce del testo della Genesi, l'uomo scopre di non essere un'isola, non è bene che l'uomo sia solo, e che il primo modo con cui l'uomo colma la solitudine è appunto la coppia. Il modo, potremmo dire, che Dio ha inventato per colmare la solitudine dell'uomo. Sposarsi significa entrare in questo progetto. Non dunque un progetto mio, ma qualcosa che nasce dalla stessa creazione, qualcosa che Dio ha voluto per noi. La coppia si inserisce in questo cammino che simbolicamente risale ad Adamo e a Eva, cioè alle origini dell'umanità in quanto tale. Ma l'importante è che qui si citi la scrittura, si inizia il matrimonio citando la Bibbia, fondandosi sulla parola di Dio. E poi continua Tobia: ora io non prendi in moglie questa mia sorella, ma si potrebbe anche dire ora non prendi in marito come marito questo mio fratello, se rovesciassimo la frase, la mettessimo in bocca a Sara. Non la prendo per passione, ma con verità. Qui il buon Girolamo aveva buon gioco e traduce in latino: non luxurie causa, sed sola posteritatis dilezione. È un latino abbastanza facile: non a motivo della lussuria, ma soltanto per il solo desiderio della posterità. Di nuovo, non per piacere mio, ma per dare figli a Dio. Ma non è il testo di Tobia, è la traduzione di Girolamo, che di nuovo ci mette: mi sposo non per piacere, ma per i figli. Ma vedete, qui dei figli non si fa questione. Il testo di Tobia dice: non per passione, ma con verità. Non per passione, cioè io non mi sposo per soddisfare un mio desiderio egoistico. Mi sposo perché ne ho bisogno, perché nella mia vita manca qualcuna o qualcuno. Questo è un errore frequente nelle coppie. Non ho mai avuto un padre, adesso ho un marito che me lo sostituisce, apriti cielo. Non ho mai avuto chi mi fa le coccole, ora ho trovato una che me le fa perché la mamma non me le faceva. Peggio ancora, la moglie non è un surrogato materno e il marito non è un surrogato paterno. Quando questo accade, la coppia spesso crolla prima ancora di partire. Non mi sposo perché ho bisogno di qualcosa che mi manca, perché ho desiderio di quella persona, per passione, con tutto quello che la passione può avere di positivo anche, ma non basta per fondare il matrimonio. Mi sposo con verità, dice il testo. In greco c'è aletheia, che è proprio il termine classico per indicare la verità. Cosa vuol dire con verità? Beh, vuol dire tante cose. Intanto, secondo la parola di Dio che ho appena citato, quindi rispetto a un progetto divino, accolgo un progetto che non è mio, mi sposo rispondendo a una vocazione. E come si sa, la vocazione non è quello che io voglio, ma è quello che lui vuole, e quindi è accogliere il progetto di un altro che è Dio nella mia vita. Questa è la verità. Dunque mi sposo rispettando la verità di questo progetto, ma la verità è la verità anche dell'altro. Questa mia sorella la rispetto nella sua verità, non la voglio possedere, la accolgo. Non a caso nel nuovo rito del matrimonio finalmente è stata corretta quella frase un po' bruttina: io prendo te come mio sposo, come mia sposa. Prendo, che è un oggetto, una spesa, come quando in parrocchia viene la signora a ordinare una messa. Ci vorrei ordinare una messa, gliela incarto, la porta a casa, la mangia qui, un etto, due etti di messa. Ordinare una messa, si ordina un cappuccino, una pasta, un chilo di carne, no? Il linguaggio è rivelatore della mentalità oggettiva con cui mi rivolgo alle cose. Qui non prendo, anche se qui c'è prendo, in realtà, tenete presente, però dice non prendo, quindi non la considero un oggetto. Non a caso il nuovo rito ha accolgo te, con verità significa rispetto la tua verità, rispetto la tua alterità. Comprendo che tu sei un dono di Dio per me. è poetico ma è vero, quindi il matrimonio è l'altro accolto come dono di Dio per me. E allora di nuovo Asmodeo se ne va, perché l'altro non è un oggetto, non per passione ma con verità, la verità di Dio ma anche la verità dell'altro. Le due cose nella Bibbia vanno sempre di pari passo. Questo è l'altro aspetto della preghiera. E poi continua la preghiera: degnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. Dunque, se non c'è la misericordia di Dio, la nostra coppia non va avanti. C'è bisogno di misericordia da parte di Dio per le nostre fragilità. Se tu non hai misericordia di noi, il matrimonio non può funzionare. In fondo è l'effetto del sacramento del matrimonio nella concezione cattolica almeno del termine, è la grazia di Dio sulla coppia, ma grazia significa la misericordia, la gratuità dell'amore di Dio. Se Dio non ha misericordia di noi, noi non possiamo proseguire il nostro cammino. I due se ne rendono conto e invocano la misericordia di Dio sulla loro coppia e fanno un progetto che dura per la vita: facci giungere insieme alla vecchiaia. Non ci si sposa a tempo, non ci si sposa a condizione che, ci si sposa per la vita. Quindi, Signore, facci arrivare fino alla vecchiaia. Questo vale per tutte le vocazioni, non soltanto per quella matrimoniale, no? L'altro giorno, quando il Papa ha ricevuto le monache, visto che si parla solo di matrimonio, parliamo anche un po' di monache, a Firenze abbiamo quelle che si chiamano le monache dei cento vecchi, che non mi ricordo il nome della congregazione, quelle fondate da Giovanna Jugan, che assistono gli anziani. E ce n'era una di 97 anni che ha voluto andare all'udienza del Papa, in carrozzina naturalmente, il Papa l'ha notata, ci ha scambiato due parole e poi a un certo punto ha interrotto il discorso e ha detto: adesso vorrei dire una cosa a quella monaca di 97 anni, alza la mano per favore, che questa è e dice: attraverso di lei, cara suora, vorrei ringraziare tutte quelle monache che, anche se non hanno 97 anni, hanno perseverato fino a tarda età senza mai deviare dalla loro vocazione, no? Sono state sempre fedeli. Facci giungere insieme alla vecchiaia. Questo vale per le monache e vale per gli sposati, no? Però se non c'è misericordia da parte di Dio, alla vecchiaia insieme non ci arrivi. Questo è il progetto del matrimonio. Vedete quante cose ci sono dentro questa preghiera: il grazie per quel che siamo, la scrittura come fondamento del nostro essere sposi, non la passione ma la verità di Dio, la verità dell'altro, la misericordia di Dio e un progetto che porta la coppia fino alla vecchiaia. E avete notato, di figli non si parla, perché i figli arrivano dopo. Questo è un altro aspetto della vita matrimoniale. E appunto Girolamo sentiva la mancanza e ce li mette, però qui in questa preghiera non ci sono. E dissero insieme, qui il narratore ritorna a sottolineare che in realtà la preghiera è comune: amen, amen. E come sapete, amen non significa così sia, viene dal verbo aman, che significa credere, quindi mi fido, ci credo, considero valido quello che ho detto, che tu mi dici. E poi un dettaglio: poi dormirono tutta la notte. Ora, i due erano a letto, si alzano per pregare, poi ritornano a dormire. Dormire qui va inteso in senso eufemistico. Se io dico: ho incontrato una bella ragazza, abbiamo dormito tutta la notte, nessuno crederà mai che avete dormito tutta la notte, sì, magari dopo. La prova è che l'angelo, vi ricordate cosa aveva detto a Tobia? Prima di unirti insieme, prima di unirti a lei, prega, non invece di, ma prima di. E hanno pregato e poi fanno quello che una coppia fa. La controprova è che poco più avanti la serva va a vedere se per caso Tobia sia vivo o morto e li trova uniti insieme. Evidentemente hanno fatto all'amore, per capirsi. Detto con delicatezza, come fa sempre la Bibbia, ma allo stesso tempo senza falsi pudori. Di nuovo la prova è che Girolamo, scandalizzato, dice: no, per tre notti non si sono neanche toccati, hanno pregato e basta, la quarta solo per i figli. Dunque c'è un testo qui straordinario che unisce la preghiera alla sessualità, cosa che per noi è assolutamente fuori da ogni logica, non ci è mai stato detto. In realtà, questo va a suo merito, l'unica persona a livello di Chiesa universale che ha avuto il coraggio di commentare così questo testo, cioè per quello che è, i due pregano e poi si uniscono, è stato Papa Giovanni Paolo II, in tre catechesi fatte su Tobia nell'anno 84. Su Tobia 8 fece tre catechesi all'interno delle sue catechesi sulla famiglia, che nel mio libro ho riportato anche in appendice, perché il Papa dice delle cose assolutamente straordinarie, tanto forti, che io mi diverto, sono cattivo da un buon fiorentino, a volte mi capita di parlare ai preti o ai religiosi, leggo le frasi del Papa senza dire che sono del Papa, e ho delle reazioni: ah, ma cosa dicono questi teologi, voi biblisti, cosa vi inventate? Guarda, questo è il Papa Giovanni Paolo II, anno 84, come al solito. I tradizionalisti si distinguono dal fatto che non difendono la tradizione, ma la loro tradizione, cioè quell'idea che loro hanno della tradizione. E se il Papa non corrisponde a quest'idea, peggio per lui. Il Papa lo accettiamo solo nella misura in cui risponde al nostro concetto di tradizione, altrimenti ci si separa e si fa la messa in latino con le spalle girate al popolo. Peggio per il Papa. I tradizionalisti sono fatti così, attenzione. In realtà non comprendono che la tradizione è un corpo vivente che inizia addirittura col popolo di Israele e arriva fino a noi, no? Non è un monumento da contemplare per di più dopo il 1600, è qualcosa di ben diverso. E Giovanni Paolo II, affrontando la preghiera di Tobia e Sara, arriva a una conclusione molto ardita e scrive a un certo punto, commentando proprio la preghiera di Tobia 8, notando che nella preghiera si trova la Genesi, eccetera, eccetera: in quel momento in cui sposati l'uno con l'altro, come marito e moglie, debbono essere una sola carne, Tobia e Sara, sottinteso, si impegnano comunemente nel senso in comune, si impegnano in comune a rileggere il linguaggio del corpo proprio del loro stato nella sua sorgente divina. In tal modo il linguaggio del corpo diventa linguaggio della liturgia. Si può dire che attraverso l'uno e l'altro, Tobia e Sara, il linguaggio del corpo, riletto sia nella dimensione soggettiva della verità dei cuori umani, sia nella dimensione oggettiva della verità di vivere in comunione, diviene la lingua della liturgia. Ora, liturgia in termine teologico è un termine forte. Liturgia è la liturgia eucaristica, la messa, la preghiera pubblica della Chiesa. Dire che il linguaggio del corpo diventa linguaggio della liturgia vuol dire che due sposi che fanno all'amore pregano, né più né meno, cosa che la Chiesa non ha mai avuto il coraggio di dire, e così ha tarpato le ali a tanta gente che ha vissuto la sessualità sganciata dalla propria vita di fede, quasi come se fosse un annesso e addirittura qualcosa di non poi così tanto corretto. Tant'è che anch'io ho avuto persone anziane che si vengano a confessare di aver fatto all'amore con la propria moglie. Cioè, scusi, ma dov'è il problema? Ma sa, ci sa una certa età, c'è un limite per cui dopo diventa peccato, no? E non si può più avere figli, ecco la spia, no? E quindi diventa peccaminoso. Papa Giovanni Paolo II pone dunque un'analogia tra il linguaggio del corpo e il linguaggio della liturgia, che viene dal libro di Tobia: i due pregano e poi si uniscono. Dunque la preghiera non solo non è qualcosa di sganciato, ma fa parte della vita della coppia, esattamente come la sessualità. Banalizzando, dico sempre alle coppie che si sposano: ma scusate, non è che voi in quel momento girate il crocifisso contro il muro perché non veda, o mettete la Madonna nel cassetto perché non se ne accorga. È evidente che non è così. è che a noi manca questa idea della sessualità vissuta come liturgia del corpo, manca completamente. Fossimo ebrei, e in questo gli ebrei qualcosa da insegnare ce l'hanno ai cristiani, sarebbe diverso. Sapete che nel Talmud si mette come obbligo legale, cioè una legge divina, fare all'amore con la propria moglie o col proprio marito di sabato. Perché il sabato non hai scuse, dici ma io lavoro, ho impegno, il sabato non lavori, fai poche storie. Il sabato lo dedichi a Dio, agli altri e alla tua moglie o al tuo marito. Il sabato è comandamento divino fare all'amore, scritto nel Talmud, salvo casi di malattia, salvo che tu sia in viaggio da un'altra parte, ma in caso normale fai poche storie e non trovare scuse, ma io ho il mal di testa. Il Talmud aveva compreso che è la liturgia della creazione, no? Dunque la sessualità fa parte integrante della vita di coppia, e qui il libro di Tobia con molta naturalezza unisce una all'altra cosa. Sorella, alzati, adesso prima preghiamo, poi facciamo la nostra parte di sposi. Paolo, da buon rabbino, questo l'aveva capito. Se avete mai letto prima Corinzi 7, Paolo dice: il marito non è padrone del proprio corpo, padrone ne è la moglie. La moglie non è padrona del proprio corpo, padrone ne è il marito. Per cui non astenetevi l'un con l'altro, se non temporaneamente per dedicarvi alla preghiera, poi tornate insieme. Paolo aveva capito che sì, quando preghi, preghi, però questo è un aspetto della vita di coppia, poi avete da fare quello che una volta si chiamava il dovere coniugale, che non è un dovere, ma diventa un piacere. Manca totalmente nel cristianesimo una teologia della sessualità ancora tutta da costruire, ma il libro di Tobia ne è un buon inizio. E queste catechesi di Giovanni Paolo II, con tutti con tutte le precisazioni che il Papa fa, il sacramento del matrimonio, la coppia sposata, eccetera, però alla fine poi il linguaggio del corpo diventa linguaggio della liturgia. Dopo ci si può anche fare le battute che i miei catechisti anni fa, quando si faceva Tobia, due che si dovevano sposare dissero: ma allora da quando col matrimonio alla messa non ci si vede più, cioè, perché? Perché facciamo la liturgia domestica, abbiamo bisogno della liturgia, abbiamo quella domestica, l'una e l'altra cosa ovviamente sono di due ordini diversi, ma si richiamano in maniera analogica, no? Il linguaggio del corpo diventa linguaggio della liturgia, questa è la prima notte di nozze, no? Un'unità di preghiera e di corpi. Ricordiamo anche che nella Bibbia il corpo non è un accessorio della persona. L'idea dell'uomo anima e corpo è Platone, o se volete Aristotele per certi aspetti, ma non è la Bibbia. L'uomo è un corpo nella Bibbia, non ha un corpo. Questo Giovanni Paolo II l'ha detto in tutte le salse. Dunque il corpo non è qualcosa che io ho, ma sono io. Quindi vivere la propria corporeità significa vivere la propria personalità. Il cristianesimo è segnato da questo spiritualismo a oltranza, lo si vede anche in tanti nuovi movimenti, nuove forme religiose, di aggregazione anche di persone giovani, che come dice Enzo Bianchi credono di essere già in paradiso e quindi vivono una spiritualità disincarnata. Metti i piedi in terra, tu sei un corpo, non puoi pensare di non esserlo, no? Quindi il paradiso ci andrai, ma qui sei su questa terra. Di nuovo, quando il Papa parlava alle monache, andate a cercare quel discorso, no? quella della monaca di 97 anni, diceva: qualcuno forse pensa che la vita religiosa sia il paradiso in terra. Dice: no, è il purgatorio, fa il Papa. Paradiso no, e le monache lo sanno molto bene. E quelle che pensano di essere già in paradiso vanno poco lontano, ma questo vale anche per gli sposati, no? La Bibbia ci richiama a un realismo della vita, no? Alla corporeità, e non tanto a uno spiritualismo disincarnato. Dunque preghiamo e poi dormiamo insieme. L'ultima cosa, e poi facciamo pausa. Nel frattempo, questo è molto interessante, il narratore ci ha portato a delle vette abbastanza elevate e ora ci riporta un po' a ridere, perché ha detto: no, se no si sale troppo poi pensate di essere chissà dove. Ci presenta cosa fanno Raguele e Edna, i genitori di Sara, nel frattempo. Nel frattempo, cosa fanno i genitori di Sara? Scavano la fossa per tornare. Allora Raguel, alzatosi, chiamò i servi di casa e andarono a scavare una fossa. Pensava infatti, se Tobia muore, noi diventeremo oggetto di derisione e insulto. Terminato di scavare la fossa, entrò in casa e disse a sua moglie: fa entrare la serva per vedere se è vivo o morto. No? Guardate, questa tomba scavata di notte mentre i due sono a letto insieme è altamente simbolica, è il segno di due genitori che nel loro cuore hanno già deciso che questo matrimonio non sa da fare né oggi né domani né mai, e gli hanno scavato già la fossa. Sono quei genitori che quando lui viene a piangere perché lei qui là l'ha tradito di sopra e di sotto, te l'avevo detto io di non sposare quella lì, se davvero è da mamma tu l'hai voluta sposare per forza, no? E viceversa quando lei va a piangere dalla mamma, ma te l'avevo detto che è un disgraziato. Sono quei genitori che hanno lavorato in tutti i modi ai fianchi la coppia per distruggerla, hanno fatto di tutto per farla a pezzi, e quando la coppia fallisce ci godono pure, te l'avevo detto io. E ce n'è di questa gente, ce n'è più di quanta non si creda, che in maniera palese o in maniera inconscia già non volevano che i due si sposassero, e ci hanno, entrano in casa quando non devono, mettono bocca quando non devono, danno giudizi a lui su di lei, danno giudizi a lei su di lui, fanno con i nipoti quello che i genitori non farebbero mai, no? E via su questo tono, quei genitori distruttivi che sono lì a lavorare la coppia, e quando poi la coppia muore c'era già la tomba pronta, abbiamo già pronta la tomba, no? Ecco perché la Genesi dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, qualche volta un sano distacco permette alla coppia di crescere, no? Quante volte mi chiedono consigli: ma dovremmo comprare casa, però i miei ci hanno offerto di stare nell'appartamentino accanto a loro, però la mia moglie non è tanto convinta. Ha ragione, ce l'hai in casa tutti i giorni, dopo diventa difficile. O i tuoi genitori sono dei santi, oppure ti trovi in casa sempre qualcuno che non è la tua moglie, no? Con tutto quello che ne segue. La fossa è già pronta, vedete che il narratore è un fine psicologo, la fossa è il simbolo di un matrimonio fallito, i genitori già gliel'hanno scavata in anticipo, perché non si sa mai, solo che sono genitori che, Raguele specialmente, conservano un po' di ragionamento e anche di fede, quindi prima vediamo almeno come vanno le cose, mandano una serva. E essa, la moglie, mandò una serva che accese la luce, aprì la porta, entrò e li trovò uniti insieme, addormentati. Quindi due sono andati a letto, si sono alzati, hanno pregato, hanno fatto l'amore, poi si sono addormentati teneramente uno nelle braccia dell'altro, abbracciati insieme. La scena è molto poetica. La serva uscì e annunziò che egli era vivo e che non era accaduto niente di male. Qualcosa è accaduto, ma niente di male. E quindi le cose si sono sistemate. A questo punto abbiamo l'unica preghiera dei genitori degli sposi che c'è nella Bibbia, anche se qui il narratore, come sempre, la mette in bocca solo al marito. I genitori di Sara hanno compreso che adesso le cose sono cambiate. Benedetto sei tu, o Dio, con ogni pura benedizione. Ti benedicano i tuoi santi, tutte le tue creature, tutti i tuoi angeli, i tuoi eletti ti benedicano per sempre. Tu sei benedetto perché mi hai consolato, e non è avvenuto come temevamo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Di nuovo il tema della misericordia. I genitori di Sara hanno scoperto la misericordia di Dio per la loro famiglia. Tu sei benedetto perché hai avuto misericordia di due figli unici, concedi loro sovrano misericordia e salvezza, e fa che la loro vita sia piena di gioia e di misericordia. Adesso sono tuoi, te li affidiamo. Noi abbiamo esaurito il compito di genitori, faranno i nonni casomai, adesso sono tuoi, sono nelle tue mani, li affidiamo a te, adesso sono sposati, maturi, sono sotto la tua protezione, sono i tuoi genitori che hanno compreso qualcosa di importante, adesso i figli hanno un'altra vita. E poi il dettaglio, di nuovo per non salire troppo in alto, allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che giungesse la tomba. Tobia apre la finestra e dice: quello mi sembra una fossa. No, niente, non è per piantare patate. Uno di noi serve di riempire la fossa prima che giungesse l'alba. Vedete che il racconto alterna discorsi elevati con particolari anche divertenti, no? Per mantenere l'attenzione del lettore sempre alta. La fossa non ha più bisogno di esserci, Asmodeo non c'è più, la paura è svanita, adesso con la misericordia di Dio la coppia può partire con gioia e misericordia. E qui entriamo nell'ultima parte del libro, di cui parleremo dopo l'intervallo.
Bene, ci fermiamo per un quarto d'ora di pausa. Qua fuori trovate bevande.